Bentrovati a questo appuntamento con quelli di Merì. Dopo aver sentito qualche canzone,
vabbè, sono il Crash Diet, no? La nostra sigla lunedì sera.
Bella energia.
Riot in Everyone.
Perfetto. Bentrovati da Nicola,
da Sylvester,
Corinna,
Nicola,
due la vendetta in diretta web fino a 22 su radiofonia.com. Come dice Pepa, l'unica radio qua a PH, l'unico programma più seguito dalle 8 e mezzo fino alle 22,
8 e 3 quarti
e come si prepara in onda da una cabina telefonica la cabina paragraina,
esatto,
fine
anno,
come abbiamo detto, ripetiamo a ogni puntata. Allora, prima di chiamare un ragazzo a Roma, quindi oggi col telefono andiamo fuori,
uno
scrittore di economia,
anche
andiamo,
professore,
andiamo nel capitale,
ormai non adesso, è più ragazzo,
adesso chiamiamo un benvenuto e ben ritornata, e adesso ha portato due affiei con lei a Camilla. Grazie, bentrovata.
Ciao, buonasera.
E hai parlato con te chi stasera?
Marco e Mattia.
Ciao Marco e Mattia.
Ciao.
Che fanno parte di un maneggio, giusto? Come si chiama questo maneggio, Marco?
Il maneggio si chiama 2509 Performance Horses.
Perfetto. E già un Bertile si trova, vero?
Sì, un Bertile.
Ok. Dopo ne parleremo di quello, no, che fate. E anche un mondo dei cavalli, chiaramente, giusto?
Di certo, certo. Un maneggio.
Però vabbè. Sì. Ci siamo per sicuro.
Degli struzzi.
Allora, prima facciamo che chiamata a Andrea, vediamo se risponde.
Il bello
della diretta. Dopo mettiamo la canzone anche a Vinto Salerno, perché ha finito Salerno.
Esatto, sicuro, già.
Sì, dai. Per far soffrire Silvestre.
Io me la lavo le mani.
Dai, almeno vincitore di Salerno. Almeno
poi ti farò la sorpresina, non ti preoccupare.
Va bene. Tanto chiamiamo Andrea, così iniziamo il programma, facciamo l'intervista a Andrea.
Esatto.
Andrea, mi senti?
Sì, mi sento.
Eccoti
pronto,
qua,
pronto,
scusa
pronto.
Prima, ma è bello da dietro, un attimo, qualche piccolo problema tecnico. Allora, ben trovato Andrea Ventura. Ciao Andrea, grazie per essere intervenuto, per essere in linea con noi su radiofonia.com. Allora, ti ho presentato come docente, come scrittore di libri di economia. Ho detto bene o ho sbagliato, o sono stato bravo nella descrizione? Va bene come...
Va bene così, ex docente di economia.
Ok.
E, diciamo, saggista, collaboro con il settimanale Left e scrivo anche articoli e due libri, quelli che conosco.
Perfetto. Ricordiamo, ecco, la prima domanda ti faccio, no? Perché almeno per me è la prima volta che intervisto un ragazzo che scrive libri, no? Che è in economia, ancora non ci è mai capitato. Come mai questa passione, ma questa idea di scrivere libri legati al mondo economico?
Beh, diciamo che l'idea nasce dal fatto che io non condivido il quadro concettuale delle teorie che adesso vanno per la maggiore, e quindi per svolgere una critica un po' a tutto campo, piccoli articoli, cose scritte qua e là non erano più sufficienti, avevo già scritto delle cose in precedenza, e quindi ho voluto scrivere anzitutto un libro, il primo nel 2012, che si chiama La Trappola, radici storiche e culturali della crisi economica, che nel quale io discuto appunto i motivi che stanno dietro alla grande crisi che è scoppiata in quegli anni. E poi il secondo libro è quello che ho scritto più di recente, Il flagello del neoliberismo, e in questo caso il motivo è stato un po' diverso, perché sono rimasto molto scioccato dal fatto che quella crisi, quell'evento così drammatico che ha portato tutti i paesi industrializzati a impegnare qualcosa come 14 mila miliardi di dollari per salvare il mercato. mercato per salvare il sistema finanziario non ha portato a nessun cambiamento di rotta, hanno continuato come se non fosse successo niente. E quindi nel secondo volume indago più a fondo su quelle che sono le ragioni di un fallimento così catastrofico e del fatto che le nostre società continuano sempre a ispirarsi al modello neoliberista di gestione dell'economia.
Okay. Quindi anche un atto di far sentire una voce, no? La tua, una voce diversa da voce comune, dimmi se sbaglio, giusto?
Giusto, è una voce diversa, sì, una voce diversa, ce ne sono tante di voci, sì. Di critiche, però è come se fossero un po' voci al vento, perché il sistema di potere rimane legato a quel modello di economia, a quel modello di società, quindi forse gli economisti che contestano questa idea di economia sono anche tanti, forse sono anche la maggioranza. Però la domanda è: ma come mai invece poi si continua a sostenere quel modello di economia? Sembra che non ci sia via d'uscita, è come un pensiero unico che sta dominando le nostre società. E quindi la domanda che molti si fanno e che mi sono fatto anch'io è: perché succede questo?
Okay. Nico?
Come?
No, sì, c'è cioè, sì. Tra me c'è un attimo collaboratori come quello con la trasmissione, quindi adesso sì. Ti faccio fare la domanda sì. da un mio collaboratore che è stato con me in trasmissione, che si chiama Nicola, che ti vuole fare una domanda.
Sì. Ciao Andrea.
Ciao, Nicola, buonasera. Ciao.
Ti do del tu, mi permetti.
Sì, certo.
Io volevo sapere la tua visione dell'attuale e in prospettiva breve, nel senso c'è stato, ti riferivi alla crisi 2008 e tutto 2007-2008. Come è in arrivo un'altra tempesta del genere, oppure sarà un continuare su quelle che sono le, secondo te, le politiche di questi ultimi anni, come dicevi?
Beh, diciamo che fare previsioni non è facile, quindi quello che succede, che succederà nei prossimi anni, non è difficile da prevedere. Certo, ci sono degli scricchioli, però ci stanno anche le banche centrali di tutto il mondo che stanno facendo il possibile per tenere in piedi questo sistema. Il punto è che forse bisogna cominciare a non parlare più di crisi, ma proprio di cambiamenti strutturali che sono legati anche all'avvento delle nuove tecnologie che stanno cambiando i connotati dei nostri sistemi economici. E quindi è difficile prevedere che cosa succede, perché le nostre economie sono state pensate per diciamo in una certa fase storica, diciamo. Questa teoria che si utilizza adesso è addirittura una teoria di neoliberismo, alle sue radici nella fine dell'Ottocento. Pensate un po', ancora fanno riferimento a una teoria che è stata formulata, quella della mano invisibile, che è stata formulata alla fine dell'Ottocento, ma adesso i connotati delle nostre economie con le nuove tecnologie, con l'internet delle cose, con i big data, eccetera, stanno cambiando completamente. E quindi è da studiare quello che succederà, ed è molto difficile da prevedere, perché da un lato sembrano esserci delle forze quasi, diciamo, dominanti che spingono per il mantenimento di questo modello di società, e dall'altro c'è qualche cosa all'interno che la sta corrodendo, che appunto sono queste nuove tecnologie, anche queste proteste sociali, questa distribuzione del reddito così diseguale. Ci sono 30-40 persone che hanno tanta ricchezza quanto la metà più povera della popolazione, quindi sono fenomeni molto complessi rispetto ai quali è difficile sinceramente fare delle previsioni. Ecco, penso che le contraddizioni si aggraveranno, ma a che cosa porterà questo aggravamento delle contraddizioni è difficile da prevedere.
Ho capito. C'è qualcuno che stimi tra gli economisti, magari, che non hanno grande visibilità, però una voce critica che stimi del panorama attuale?
No, ma ce ne sono tanti. Tempo fa in Francia ci fu un movimento degli economisti atterriti, che erano appunto, come dire, scioccati dal fatto che nonostante tutto quello che stava succedendo l'economia continuava a essere gestita con i vecchi sistemi. Poi ci stanno degli studi molto approfonditi anche di Piketty, ci stanno tanti autori, che lo stesso Stiglitz fa delle critiche molto approfondite. Da noi ci abbiamo Brancaccio, poi ci sono stati 30 economisti che hanno firmato, 33 fra cui c'ero anch'io, che hanno firmato un documento contro il meccanismo europeo di stabilità. Quindi c'è un movimento abbastanza consistente, non di idee, di spunti, quindi il movimento c'è. Quello che io sostengo è che, diciamo, forse un limite di tutti questi movimenti, di tutto questo pensiero critico, è che è poco studiata l'antropologia che sostiene il modello attuale. Cioè l'antropologia, questa è una crisi, non è solo una crisi economica, è anche una crisi che ha dei connotati proprio legati all'antropologia, all'antropologia dell'uomo economico, l'antropologia di questo individuo che pensa sempre a far soldi, che il cui l'unico fine è quello di arricchirsi, di accrescere il proprio potere, come se fosse qualcosa che è connaturato all'essere umano. E invece anche questo è un prodotto sociale, un prodotto degli ultimi decenni, forse anche degli ultimi due o tre secoli, però è un prodotto sociale che si è creato questo individuo, che è l'individuo che sostiene questo modello di società, per cui quando fa dei soldi non sono mai abbastanza, se c'ha potere non è mai sufficienza, e poi si trova, come dire, a inseguire un modello di benessere, un modello di felicità che poi lo trova e finisce per torcersi contro. Molti economisti studiano questo che si chiama il paradosso della felicità, cioè il benessere economico oltre un certo livello di reddito non genera più benessere percepito da parte delle persone, e quindi è una crisi che investe sia i ricchi, che diciamo finiscono per vivere una vita arida sempre legata al denaro, sia i poveri che si impoveriscono. Un po' come diceva Marx, sono due povertà: la povertà di chi ha tantissimi soldi e la povertà materiale di chi rimane schiacciato da questo meccanismo. Ecco, io penso che uno degli elementi importanti di indagine debba essere proprio questo: quale idea di benessere per gli individui è possibile proporre oggi oltre il benessere economico, per poter poi criticare questo tipo di economia e questo tipo di società.
Ti posso fare una domanda simpatica, Andrea? No?
Fai.
Tu sei stato docente e hai scritto libri di economia. È più difficile fare docente o scrivere libri di economia?
Come?
È più difficile fare docente o scrivere libri su economia?
Allora, sono due difficoltà molto
diverse.
Diverse, sì, perché il docente è abbastanza difficile, perché le nuove generazioni, i ragazzi che vengono a lezione, molti colleghi si trovano a disagio perché in realtà non riescono a comunicare. In realtà sono o siete, forse non so adesso, una generazione post-ideologica, cioè nel senso che noi eravamo abituati a ragionare su schemi complessivi della società, delle classi, delle funzioni della storia, eccetera. Invece questo tipo di discorsi oggi hanno poca presa, però non significa che i ragazzi non sono interessati. Se uno parte dalle cose concrete, della vita concreta di tutti i giorni, della terminologia che si usa nei giornali, delle cose che vedono in concreto della propria vita, e da quello costruisce un pensiero critico, in realtà si riesce a fare a interessare dei ragazzi che all'inizio sono anche difficili da coinvolgere. E questa è un'operazione abbastanza complicata, che io ci ho messo molto tempo a capirla e riuscire a portarla avanti. Scrivere libri, scrivere un libro è un impegno di un altro tipo, cioè è un impegno molto difficile. A volte quando uno inizia, incomincia magari sta settimane a ragionare, a scrivere, a fare, sembra come insomma è una bella fatica, ecco, almeno per me. Poi magari altri avranno anche più facilità, però insomma la scrittura di un libro è un'operazione molto faticosa da un altro punto di vista. Non ti saprei dire.
Ok. E prossimo ebook
è più impegnativo.
E prossimo ebook su economia che vuoi scrivere, come Andrea Ventura?
Guarda, non lo so, devo rifletterci. Okay. Intanto nel frattempo è uscito un libro molto interessante che si chiama L'essere umano e l'economia, che è stato curato da Ernesto Longobardi e David Natali, che raccoglie una serie di saggi che sono dei colleghi con cui abbiamo fatto delle ricerche proprio su questo discorso dell'antropologia, okay, diciamo, dell'antropologia economica, che è stato pubblicato, lo voglio ricordare, dalla casa editrice L'Asino d'Oro. Tutti i miei libri e anche questo libro è stato pubblicato dalla casa editrice L'Asino d'Oro, che è una casa editrice abbastanza particolare, perché ha iniziato pubblicando i libri dello psichiatra Massimo Fagioli, che non so se voi
avete
conosciuto.
Sì, Fagiolini a Roma.
Sì, esatto.
Fagiolini.
E il problema, la cosa bella di questa casa editrice è che è un filone di ricerca che appunto indaga sui presupposti antropologici della, diciamo, sia dell'economia, noi appunto come economisti, sia della psichiatria che di altre materie. Okay. E quindi ci consente di fare un discorso anche interdisciplinare che va a vedere la storia dell'uomo, la nascita, il sapiens, come si è sviluppato, perché si è distaccato dalle altre specie animali, quali sono le caratteristiche specifiche della specie umana, e un discorso che, diciamo, che per quello che mi riguarda come economista è molto importante, perché va a demolire un elemento essenziale, che è una caratteristica decisiva dell'uomo economico, che è il dominio della razionalità. Okay. Cioè, noi siamo abituati a pensare che ciò che è razionale è bene,
sì,
e ciò che è non razionale è male.
Sì.
Ecco, uno dei più grandi contributi dello psichiatra Massimo Fazzoli, che è scomparso un paio d'anni fa, è quello di avere completamente ribaltato questa antropologia. Cioè, gli esseri umani non c'è il bene nella ragione. La ragione può essere bene o può essere male, ma il bene, ciò che ci distingue come esseri umani dalle altre specie, non è la ragione ma è l'irrazionale. Noi siamo esseri umani perché siamo irrazionali, perché facciamo, dipingiamo, costruiamo, ci inventiamo, suoniamo la musica, facciamo delle cose che non sono legate alla ragione.
Okay.
Questo irrazionale può essere malato, e ci sono delle persone che non stanno bene perché stanno male, però non è il male dentro l'uomo, in caso è una malattia,
sì,
non è il male. Quindi il recupero dell'irrazionale è anche un recupero di una identità umana diversa, che può essere utile per l'economia e in genere per le discipline sociali, una critica, diciamo, antropologica delle idee dominanti.
Perfetto. Andrea, ti ringraziamo.
Grazie.
Grazie per la chiacchierata. Ti do appuntamento un'altra intervista telefonica più avanti, se ti va.
Sì, okay. Sempre a vostra disposizione.
In bocca al lupo e grazie per questo contributo economico e legato al mondo della scrittura, perché comunque no, è un altro aspetto importante. Grazie mille e in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie Andrea. Ciao.
Ciao.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto fugga attorno sempre te, che fai rumore. Me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma quanto fuga attorno sempre a te. Che fa rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fa rumore, sì, che non lo posso sopportare. Silêncio!
eccoci qua.
Contento.
Contento, poi si vendica. Però adesso è
con il io, ascolta, ma tanto
Sanremo 2020 con Fai Umore.
Ma tanto c'è il maestro Pannofino che sa parlare meglio di
quindi
me.
Quindi
no?
Vuoi mettere adesso?
Assolutamente.
Vai,
sì,
mettiamo adesso Pannofino, vai. Vai.
Sicuro, eh?
Vai, vai, intanto vuoi venire.
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
Vai, raga. Qua. Attenzione, attenzione.
Un'altra televisione diversa, è impossibile.
Allora adesso Nick lo dici tu però per condicio. Viva la dai la, non siamo faccio
viva la, non,
la
te, no
la M E R D A sarebbe
no, merda
me, bravo detto, sfogati
bassa voce ma l'ho detto
sfogati ogni tanto
adesso dal mondo economico ringraziamo anche Andrea e quindi dal mondo economico
adesso fai il collegamento con gli ospiti
perché no io ho fatto di irrazionalità
esatto.
E anche gli animali sono irrazionali.
No, gli animali sono razionali, l'uomo che è irrazionale.
Ma cioè gli animali sono razionali. Che
sì.
Io penso sono irrazionali.
Questa è una cosa.
Gli animali sono razionali.
Sì, perché tu un animale, una reazione corrisponde alla reazione.
Io l'ho sentito.
Sì, sì, l'ha detto.
Vabbè, facciamo parlare
differenza
io.
Infatti,
no.
Scusate,
facciamo
dopo tutto, durante, possiamo chiare,
sì,
io ci insomma, deschiduando. Ma diciamo, passiamo al mondo degli animali e quindi passiamo, parliamo di questo campeggio. Ricordiamo, 25-9,
maneggio,
scusate, 25-9, maneggio, scusate, 25-9, performance,
horse. 25-09, performance, horse, sì.
Insomma, una presentazione di questo di questa realtà.
Allora, la presentazione è semplicissima. Noi siamo un maneggio che offre un servizio che è quello di imparare ad andare a cavallo.
Ok. E Umberti abbiamo detto la zona, giusto?
Umberti, okay. Sì. Quindi noi, da noi, chi viene da noi può iniziare ad andare a cavallo, sia bambini che adulti, e da lì iniziare un percorso che potrebbe essere quello dell'equitazione da campagna, cioè del turismo equestre, come quello dell'agonismo.
Noi agonismo che è genere, cioè fatto ostacoli completo?
No,
oppure...
no. Noi in particolare facciamo gare di equitazione western e sono gare che si chiamano stock, cioè di sbrancamento del bestiame,
cioè?
A tempo.
Okay.
Cioè, spiego brevemente,
vai.
In un rettangolo, sì. 30x60, c'è posizionata una mandria di 30 capi,
okay.
Numerati,
okay.
Da 0 a 9 e sono 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-3, fino ad arrivare a 3-9. Noi passiamo una start line e quando superiamo, e siamo tre cavalieri, quando superiamo questa start line il giudice ci assegna il numero che dobbiamo estrarre.
Oh,
esempio, sì. Chiama l'8, noi dobbiamo tirare fuori i 3-8 all'interno della mandria, portarli in cima al maneggio senza far oltrepassare la start line agli altri capi e rimetterli dentro un recinto molto piccolo.
Ma il bovino lo prendete con il lazzo?
No, viene tanto... spinto. Viene spinto semplicemente col cavallo. Quindi
cioè, non... ma perché il cavallo tocca al bovino oppure soltanto
no,
perché va tipo... dietro e lui
no.
Se lo va?
Sì, ci sono delle posizioni da tenere. Sì. In base a quelle il bovino si sposta a destra, a sinistra, indietreggia.
Okay. In qualche modo è come il cane pastore che porta le
sacole. Esatto, è la stessa cosa. Solamente che, ecco, diciamo che non si può assolutamente toccare il vitello con il cavallo. Perché c'è appena no time, quindi siamo squalificati per la marcia.
Tipo squalifica, cioè?
Sì, per la marcia.
E i cavalli devono essere un certo tipo di cavallo oppure un certo tipo di cavallo?
No, cioè diciamo che si potrebbe fare anche quasi con tutti, non
okay.
Diciamo proprio tutti. Però i cavalli americani, cioè i quarter horse, i paint horse, gli appalusa, sono un pochino quelli più predisposti.
Adatti.
Predisposti,
allora,
sì.
Se un puro sangue inglese non è adatto, no, perché sennò spazza le gambe, carretti.
No, ma poi sono troppo grandi, quindi all'interno di questa gara tenete presente che una gara si vince con tre capi in 40 secondi, 45,
è veloce.
In due match, sì, è velocissima la gara.
Ma voi fate anche rodeo oppure?
No.
Da quanti anni, c'è questa realtà? A Umbertide.
Da quanti anni a Umbertide? C'è da 2 anni.
Ah, ok.
E come storia proprio della disciplina?
Sì, ma sono 30 anni, forse anche più.
Stati Uniti viene?
Sì, viene dagli Stati Uniti. Infatti noi corriamo con il regolamento come gli statunitensi, okay. Uguali, identico, sì.
E voi nelle vostre gare come vi siete classificati? Cioè siete a livello nazionale?
Ma noi piano. Abbiamo iniziato, diciamo, un po' in sordina qui in regione e piano piano ci siamo siamo evoluti, diciamo, e quindi siamo arrivati anche a avere delle vittorie importanti. Sì.
Sembra a livello nazionale.
Sì, sì, anche a livello nazionale. Mattia qui è stato a 12 anni, ha vinto un campionato italiano senior.
Ah. 20 Mattia.
Grazie. Adesso quanti anni c'hai?
Adesso 15.
Poi c'ho un altro ragazzo che corre con noi, che è stato campione italiano anche lui della junior. Quest'anno abbiamo fatto insieme a quel ragazzo che stasera non è potuto venire, ma e a me siamo arrivati secondi al campionato italiano limited open e terzo lui al campionato italiano non pro.
Aperto il campionato italiano, ma la mia curiosità da ignorante, sperando che mi possano rispondere. In Italia com'è la cultura? E queste. Non è che ti faccio perché.
Ma l'Italia.
Poche volte sente parlare di equitazione in televisione. Funzionai un pochino, poi in televisione ne parla poco.
Poco, perché non è uno sport, diciamo, popolarissimo, però sono tantissimi praticanti dell'equitazione a vari livelli, sia che può essere salto ostacoli, oppure discipline come l'endurance, la monta da lavoro tradizionale o le gare di monta western. Purtroppo è molto settorizzata, quindi anche a livello di sponsor, che sono gli sponsor alla fine che chiedono visibilità, e purtroppo lì non c'è, anche perché a livelli di gran premi, salto ostacoli, gli sponsor sono i cavalieri stessi. Che,
c'è stato un momento che qui su Perugia c'era l'endurance, che ha avuto una grande eco.
Sì, anche adesso.
C'era le figlie, credo, dell'organizzatore, la Liscia.
Sì, della Liscia, sì.
Hanno vinto. Quello ha dato grande visibilità, mi ricordo. Adesso se ne parla un po' meno.
No, io non...
Ne facevano Assisi anche.
Sì. Adesso quest'anno ci dovrebbe essere addirittura in Italia il campionato del mondo.
Però quello spostava anche... economicamente,
sì,
insomma, c'erano
gli arabi, investitori arabi, esatto. sì, che anche adesso ci sono, credo, quindi io non conosco personalmente l'organizzazione del circuito, però insomma, siamo in Umbria, ci conosciamo, tra virgolette, sentiamo un po' tutto, certo. Poi sono famosi loro perché hanno vinto campionati del mondo, campionati europei, insomma, ecco.
Okay. Ma voi fate parte della FIS oppure della
HSM? FIS attaccante.
Traccante,
sì, perché sono due federazioni, però la FISE prevalentemente, cioè c'ha solo le discipline olimpiche,
dressage,
salto ostacoli completo, running per esempio nella monta, nell'equitazione western, e la FITA traccante c'ha tutto il resto delle monte da lavoro, quindi quello che facciamo noi si chiama team penning, range sorting, roping, che è quello col lazzo, c'è la monta lavoro tradizionale, sì. Insomma ci sono il cross country, varie altre discipline.
Ok, abbiamo scoperto, Nico,
un mondo,
vedo una
con piacere, che,
quindi avete
delle risorse,
una nuova aiutante.
Sì, ma se volete io
facciamo andiamo un cavallo con gli altri, ci sta,
magari
però usciamo noi,
il cavallo con
non lui. Abbiamo problemi perché ci abbiamo avuto delle serate con tanti ospiti,
15 persone,
anche il cavallo. Sì.
Battuta, andiamo qua, diciamo qua musica un
sì,
po' di musica,
dai. Ragazzi, io vedi che la gente capisce la musica, io concordo con i gusti musicali,
io ho dato perdona, non sa quello che dice, scusa,
ma io ho dato perdona perché tu non sai quello che stai cantando. Parlando anche con Marco prima, ragazzi, hanno partecipato a molte esibizioni dal vivo come spettatori, andiamo a vedere, ascoltarci dal vivo in Metallica con Enter Sandman.
Vai,
perfetto, vai.
$15,000 Rolex, you get on Space Mountain.
Grandissimo, lo presentiamo.
Rick Flair, compie 71 anni, quasi un mese. 71.
Arrabbiato, però, come.
La più grande rivalità, Rick Flair contro la sua giacca.
Assolutamente. Non si va a Liuda, una cosa un po' da pagliante. E qualche giorno fa ha ricordato la morte del figlio.
David Flair. Guarda, nel Pro Wrestling il cognome immortale ce l'ha al Hogan, ma il vero immortale Rick Flair è sopravvissuto addirittura nel 73 a uno schianto aereo. Sì, e hanno detto non salirai mai più su
ring. Hai ricordato la morte del figlio tempo fa.
Aveva dei problemi di droga, purtroppo.
Uno dei più grandi del West, veramente. Il caffè. Io troviamo i nostri ospiti per parlare di cavalli.
Parlare di cavalli?
Sicuro?
Sì. Il campeggio la sua mostra.
Non gli animatori, ok.
No, vuoi chiedere a Camilla, com'è andata invece la collaborazione con questo realtà di un Betty per te, Cami?
Allora,
perché?
Se si può dire.
Tra virgolette è nata per sbaglio, perché tramite amicizie secondarie che facevano una di queste discipline con i vitelli, mi sono avvicinata piano piano a questo mondo, ho conosciuto loro e piano piano mi sono avvicinata, ho iniziato ad andare a prendere lezioni e poi la cosa si è evoluta.
Da quanto tempo mai?
Da aprile dello scorso anno.
E di cosa ti occupi all'interno?
No, la collaborazione è recente, adesso è gennaio 2020.
Ok, quindi da poco.
Sì, io faccio passeggiate e bambini, messanzella di lezioni ai bambini.
Come fai a lezionare i bambini?
È la mia passione.
Vedo una volta qualche foto tua su Facebook,
sì.
Anche quei bimbi, e vedo nei commenti che fai si capisce la passione, no?
Sì.
In questo che fai, amore anche, però. No? Per gli animali, per i cavalli e anche
per i bambini, per tutte e due. Sì.
Quanto è difficile trasmettere ai bambini di oggi?
Guarda, quando c'è la passione è tutto più facile. Okay. Il problema è imparare ai bambini il rispetto e a relazionarsi con un animale che è vivo e non col classico telefonino, tablet o computer della situazione.
Età?
Età iniziamo dai 6-7 anni, proprio un inizio, poi 8, 9, 10 a salire.
I genitori ti fanno arrabbiare.
Il problema sono i genitori.
Infatti è quello che sì.
che qual è il problema che possono?
Che spesso mettono bocca, vogliono dire ai figli come fare, oddio stai attento, no quello non lo fare, e trasmettono.
E te cerchi di metti un po' da
guarda
parte.
Io quando ero a casa i genitori avevano il divieto di stare lì, se stavano lì era silenzio assoluto.
Questo dovrebbe essere diffuso decise, nel calcio, nel basket, nel pallavolo.
È una distrazione, distraggono i figli, non stanno attenti, trasmettono le ansie ai figli che i bambini al 99% non hanno.
Perché per un rapporto personale, mai dimmi se sbaglio, cosa sul cavallo e la confusione, cioè il silenzio, no? Può avere una parte importante.
Sì, per i cavalli sono abituati. I miei cavalli fanno la Quintana di Foligno, varie sfilate, quindi sono abituati anche alla confusione. Ma il bambino riesce a portare l'attenzione e la concentrazione se non ha distrazioni esterne, specialmente da parte dei genitori.
Voi fate anche ippoterapia oppure
no,
soltanto...
No.
Sì, vuoi aggiungere?
Sì, Marco e Nicola ha citato il calcio, il basket, questo rispetto che ci dovrebbe essere. Quindi volevo chiedere, magari c'è qualche genitore che prova a costringere il figlio a venire da voi perché magari lui da piccolo sognava di fare il cavaliere, eccetera.
Sì, succede anche quello.
Alle vostre facce di
succede
lunga.
Anche quello, sì. Tutto
quelli cammini abbastanza.
Sì, tante volte costringono i figli. Non solo nell'equitazione, nel qualsiasi sport era il sogno del genitore, quindi il figlio deve fare quello e è la cosa più sbagliata
che si possa essere. Vuoi aggiungere?
No, io la penso come lei, cioè io mio figlio non lo, gli ho mai detto sali a cavallo, è stato lui che me l'ha chiesto perché avevo visto all'inizio che non aveva interesse. Da piccolino lo metti sopra come si fa normalmente, però lo vedevo che era molto disinteressato. Poi all'improvviso un giorno, forse perché facevo lezioni a suo cugino, che c'è poca differenza d'età, mi ha detto: mi insegni ad andare a cavallo? È stato va bene, proviamo. Da lì poco dopo è caduto subito.
Battesimo,
sì. Battesimo del no, caduto per sbaglio, diciamo per sbaglio. E ho detto: è finita, no? E invece no, è voluto risalire e da lì è partito fino adesso, che diciamo si applica fatica anche.
Poi per scusa che Mattia ha un gruppo anche musicale.
Bravo.
Adesso non svegliamo troppo, però diciamo solamente il nome.
Newtown.
Ok. Io ho chiesto un attimo l'età, poi andiamo con musica, no? Di.
Ti porta bene, diciamo.
Mattia ha 15 anni, te li porti molto bene, come bene. E ti ho chiesto l'età dei come l'età degli altri componenti. Devi mostrare, no, scherzo. Età degli altri componenti del gruppo e mi ha detto che meno di 20 anni, dico bene?
Sì. Io sono il più piccolo. 15 anni cioè, e gli altri 18-19.
Beh, bello, no, ti ho chiesto perché è bello, no? Giovani così.
E poi sì, fuori onda, no? Anche gli studi, insomma, c'hai cioè già una bella vita ricca.
Siamo stati in studio, infatti, a
registrare. No, scusa, mi riferivo ai tuoi studi
scolastici.
Ok. Sì, sì, vado.
Quindi collegato, no? Alla natura, il cavallo, la
sì,
musica.
Sì, la scuola agraria faccio, perché comunque c'è. Tra la scuola agraria e il maneggio comunque c'è sempre la natura in mezzo e la passione.
Come definisci tu i cavalli? Che ti danno quando sei su un cavallo? Che cosa provi?
È una cosa, una sensazione bella, unica, che pochi possono percepire.
Pochi?
Sì, perché? Per bene sì. Perché se no tutti sono buoni a salire.
Andiamo cavallo a partire.
Sì, invece. Cioè, saper montare, cioè.
Vivere il cavallo.
Sì, vivere.
Perché tanti vanno a maneggio, montano e usano il cavallo, esatto, per le competizioni, sì, solo come se montassero una motocicletta.
Prestigio,
sì,
magari.
Sì, tanti hanno anche addirittura il groom, no? Cioè colui che sistema il cavallo.
Ah, ok.
Lo prende e monta in gara.
La classica battuta è che è facile l'equitazione, tanto fa tutto il cavallo.
Sì. E invece no, invece nel nostro piccolo, come in tanti altri posti, non è che siamo gli unici, anzi ci mancherebbe, viviamo il cavallo a 360 gradi, cioè noi con i cavalli che ci facciamo le competizioni, rispettando anche la loro natura, li portiamo spesso anche fuori in passeggiata per rilassarsi, fare un defaticamento, e questo non avviene purtroppo in tutti i posti, ma molte volte il cavallo viene, tra virgolette, diciamo così, torturato,
tirato. Mi fai pensare con rispetto a Paio di Siano, che spesso no, si è parlato di.
Ma lì sì,
qualche
è
no,
una tradizione, sì, però ecco, cioè, lì è un discorso proprio
a parte,
completamente sì, diverso, sì, che non si può paragonare all'equitazione. Però tanti che fanno agonismo vedono il cavallo solo per l'agonismo, mentre noi lo viviamo veramente.
Li trattiamo come atleti.
Esatto. Ecco, questa differenza.
Li trattiamo come atleti, ma anche come compagni. Come compagni di viaggio, perché ecco, noi facendo anche trekking, i cavalli.
E c'è qualche film, libro, che secondo voi può far capire a un profano?
Un
come
film
posso
mi viene
essere
in mente,
io?
Però non so se.
Già lo so, è quello
che
dico.
Sì, no, l'uomo che sussurrava i cavalli. Sì.
È questo?
È un film che ha dato spunto, secondo il mio modestissimo parere, io non sono nessuno, però.
L'attore era poi
Robert Redford.
Ha dato spunto a un discorso di imprinting, di dome dolci, che già esistevano da tanto tempo, però arrivate sul grande schermo è stata l'apoteosi. Dell'addestramento sì, naturale, che poi se vediamo anche il film stesso, che lui era assistito da un grandissimo uomo di cavalli americano, che era, se posso dirlo,
come no,
Buck Brannaman. E di naturale a un certo momento c'è stato ben poco, per chi è abbastanza tecnico come noi, perché? Perché la storia doveva finire, la storia d'amore, quindi prima domava il cavallo.
E prima sbocciava l'amore.
No,
prima.
No, perché doveva andare via, lei in realtà era sposata. Che poi
è già.
La fine del libro è diversa dalla fine del film.
Esatto.
Ah, perché, ok, questo non sapevo.
Perché l'autore del libro era amico di Robert Redford. Ti ha detto, io te lo faccio qua. Alla fine tu decidi tu. E sì, lui la fa. Infatti, il libro, sapevo. Robert Redford muore.
Però no, ci sono.
Vedete qua, no.
Ci sono dei film, questo ha rilanciato l'equitazione, il discorso delle donne naturali, ma il film, diciamo, il top è Balla coi lupi. Sì. Quello lì, tenete presente che dopo quello che è uscito quel film, qualsiasi cavallo si chiamava Sisko, no, come il cavallo di Kevin Costner.
È uno dei film più belli che ho visto, penso, sì. Perché parla, non so poi... dei cavalli, ma anche della storia di un popolo,
a 360 gradi,
sì, quello è stato
di
un
come
capolavoro.
Per gli indiani i cavalli, sì, hanno come tu, no, non so da te, ma veramente hanno, no,
sì.
Vivevano veramente, no,
sì, ma anche perché gli indiani senza il cavallo erano finiti, sia in guerra che comunque sia anche purtroppo l'inverno, gli serviva
assolutamente
per cercare il cibo, però andare
per
via
cacciare,
fare
sì, certo, sì, erano nomadi, quindi di conseguenza.
A me mi mette febbre da cavallo.
Io un attore spirito cavallo selvaggio, qualche musica di zucco,
perché è il cartone per eccellenza.
È la storia di, no,
ma
di un
per assurdo è il cartone degli adulti, quello.
Sì, il cartone meraviglioso, sì, il cartone
degli adulti quando spirito.
Stasera sono entrato in studio vedendo Marco e dicendo: "Ma questo già l'ho visto." È uscito fuori che suo fratello è proprietario dell'agriturismo dove mio padre lavora 10 anni, quindi io Silvestre, andando giù dove ci sono questi 3 stupendi cavalli, ho visto con i miei occhi, sono rimasto stupito quanto il cavallo sia intelligente, quanto porta rispetto magari un cavallo più giovane a uno più anziano. È qualcosa,
ah, sì?
È allucinante, è allucinante. Vabbè, rimaniamo in tema western, come ha detto Nicola, cioè andiamo con i Creedence Clearwater,
metti anche Zucco, dai, così
metto anche Zucchero,
dai, siamo un po' romantici, anche Spirito cavallo selvaggio, dai, sì,
vai. Ok, va benissimo,
a dopo, vai.
Oh, lontano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità.
Okay. Eccoci qua, sono tagliati, sono già venuto una volta in radio, quindi è una
puntata del
25, non lo so,
25-9,
qualche
49.
Quindi è un abitué ormai. Ah, prima parlavamo, no? Il cavallo più giovane rispetto al cavallo più vecchio,
più
no?
anziano, esatto, più maturo.
Quindi c'è questa anche, no? Forma di rispetto,
sì, gerarchia.
Sì.
Il branco è la cosa più affascinante dei cavalli.
Sì. Sì, perché all'interno del branco ci sono delle gerarchie ben precise. E diciamo questi i branchi, chiamiamoli branchi nostri, sono branchi moderni, perché alla fine il vero branco dove c'è lo stallone dentro che è il dominante, e gli altri maschi quando cresceranno con in natura si riproducono, gli altri maschi giovani sfideranno lo stallone capobranco. Nei nostri branchi non avviene,
okay,
perché noi teniamo i cavalli insieme, 5, 6, 7 cavalli per anche necessità, anche perché più stanno insieme
e meglio è.
E più sì, perché comunque si crea quel feeling proprio del branco che quando puoi accompagnare le persone in passeggiata è quella che fa la differenza, perché i cavalli stanno sempre vicini, è questo. Quindi però ci sono delle gerarchie, nonostante che non ci sia lo stallone, ben precise, cioè la femmina anziana di regola è quella che è la capobranco,
okay,
può essere sostituita in alcuni casi come da noi da un cavallo castrone che però è più anziano e comanda lui, punto. E
noi abbiamo
tutte
due branchi con la mafia argentina, abbiamo questi due castroni argentini che comandano. Ci
abbiamo l'Argentina
è come lo spogliatoio dell'Inter,
sì. Qualche anno fa comandavano gli argentini, tempi di Mourinho. Prima signor di bambino, parlo in generale, per portare bene un cavallo, no? Quindi quale qualità è una questione sempre di fiducia, di conoscenza, allenamento, oppure anche la persona deve avere dei caratteristiche particolari?
Allora,
tu mi vuoi rispondere?
Sono caratteristiche particolari, no. L'importante è, ecco, che da sottolineare, che non sia una persona molto nervosa,
okay,
oppure troppo ansiosa, perché tutte queste sensazioni il cavallo le percepisce,
vengono trasmesse al cavallo.
Cioè alcuni studi che hanno fatto, ci sono anche dei libri, paragona il carattere del cavallo con i caratteri dei ragazzi autistici. Sono facilmente spaventabili,
sì, infatti,
sì, okay,
l'umore per loro, no, per esempio.
Esatto, quindi ci vuole sempre approcciarsi all'animale in maniera serena. Più stiamo sereni noi e più l'animale sotto ci collabora. Poi loro sentono il battito del cuore.
Ah, cosa sono,
cose che, esatto, guardano dove guardiamo noi.
Questo battito qua non lo sapevo, dico
sì, 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 sì. Eh sì, perché loro sono, hanno un forte udito, in quanto essendo predati in natura, sì, qualsiasi cosa che si muove loro. Se osservate un branco di cavalli, un branco, 5-6 cavalli, sì, liberi su un prato,
sì,
noterete che c'è sempre qualche cavallo che ogni tanto si alza e si guarda intorno.
Sì, è vero.
Perché? Perché sentono dei rumori e loro, la loro natura, il loro istinto è quello di scappare, soprattutto se ci sono delle fattrici con i puledri. Le fattrici sono ancora più vigili per la salvaguardia del puledro, quindi ci sono tante cose che purtroppo non vengono trasmesse anche a livello, anche istruttori non spiegano. Vivere il cavallo, come diceva prima Mattia, va vissuto, ma proprio contatto col cavallo, capito? Allora lì anche le performance agonistiche aumentano, perché se utilizzi il cavallo proprio come un mezzo e non come un compagno, tutto viene più difficile. Poi dopo c'è il cavallo che va anche da solo, che capisce, c'ha il mestiere, alla fine la performance viene fuori, però non è, diciamo, proprio il nostro caso.
Ai bambini la prima cosa che si insegna, infatti, non è sali a cavallo, è la pulizia, la preparazione, il rispetto e il rapporto.
Del
cavallo, lo pulisci, okay, te lo prepari, non è sali, scendi, ciao, macchina messa in garage.
Mi viene in mente, parlavate di importanza della relazione.
Sì.
Quanto aiuta
comunicare con un cavallo e comunicare poi con gli altri esseri umani, le relazioni personali, c'è un legame?
Ma dunque, per me il legame è... meglio parlare con i cavalli.
Per me meglio parlare con i cavalli, è stato abbastanza chiaro.
Però
battuta in faccia.
Sì, sì, no, ma anch'io la mia era semplicemente una battuta. Ma aiuta, aiuta secondo me a capire meglio le persone, rapportarsi con un animale. Soprattutto io quello che dico io, no, nel mio caso specifico, io sembrerà una cosa strana, però io ho utilizzato un sistema che magari si utilizza con un animale, con un cavallo, chiamiamolo cavallo, con un animale troppo generico, cavallo, l'ho utilizzato con lui.
Ma non sembra strano, ti dico.
No.
Conoscendo il mondo, però perché, ci sta, comunque è un,
perché un sistema di educazione. Quando mi capita di prendere un puledro e domarmelo e portarlo all'addestramento, c'ha una fase. Io ho imparato da un maestro, Sergio Ricci, che anche lui è umbro, ho imparato un sistema di imprinting che poi ho da poco, sì, no, io non ho diffuso, io lo faccio per me. Okay. Poi mi relaziono anche con un altro ragazzo molto bravo, che si chiama, posso dirlo, sì, Luca Pierozzi, che quando ho difficoltà io magari, certo, chiedo a lui, perché è è veramente esperto di questi imprinting. Cioè tu ti relazioni con l'animale, diciamo, quasi alla pari.
Sì.
E poi anche nella fase d'addestramento non è che la prima cosa che sbaglia, no, deve essere ripreso in maniera, cioè devi dare modo al cavallo di fare il suo percorso, tu gli devi cercare di far capire, però lo devi anche farlo sbagliare, se no non capirà mai dov'è la differenza tra il giusto e lo sbagliato. Io l'ho riportato su di
Matti
lui.
Ma ti l'ha detto, eh.
E comunque, ecco, diciamo, tra virgolette, vediamo i risultati, un po' ci sono.
Ma sembra
un ragazzo chiave.
Sì.
Guarda, io prima di andare con Spirit volevo fare una domanda, ecco, a Mattia.
Vai.
Tu che sei musicista, non solo cavallerizza, quando sei in sella al cavallo, scusami cavallerizzo, c'ha ragione Fragolino stavolta. Visto, quando sei in sella al cavallo, c'è, non so, ti viene qualche ispirazione per qualche canzone? Adesso non so che strumento suoni.
Io sono il batterista.
Ecco, appunto, una cavalcata magari, la batteria, la doppia cassa, ti viene qualcosa in mente quando sei a cavallo?
Beh sì, io ascolto soprattutto musica heavy metal, tutti i sottogeneri del metal.
Quindi... Sei di casa qua, eh?
Perfetto.
Qua suoni a porta aperta.
Quindi mi viene voglia di sentire qualcosa che comunque che mi carica per montare a cavallo. Qualcosa che mi carica forte.
Nell'ambito del heavy metal, come ha detto Mattia, c'è un modo di suonare che si chiama gallop, proprio in cavalcata, che sono tre note, sì. Lui è batterista, quindi tre battute che appunto simulano una cavalcata, il zoccolo di un cavallo.
La mettiamo?
Sì, c'ho Spirit pronto con
e poi torniamo.
Metti la...
Dopo la cerco un pezzo di gallop, do un esempio, dopo Spirit.
Meglio
così. Okay.
A dopo, vai.
Ciao.
Dimmi chi è che come me combatterà con lealtà. Io fuggirò e correrò, da un'altra notte me ne andrò. La forza che è dentro di me è fuoco e terra, inquietudine. Combatterò, non perderò l'orgoglio di un guerriero che non muore mai. Mi avrai così. Dove sono non lo so, perché va tutto storto non so. Non è il mio posto questo qui, là fuori il mondo mi aspetta, sì. Combatterò e vincerò, e tutta l'anima ci metterò.
nessuno mai mi fermerà. È l'onda piena, è l'onda che va.
Allora ci siamo in
Eccoci qua, scusate ma...
No, dobbiamo non preoccuparci.
Telefonate un po' più. Ma no. Nervo hai sentito appunto sentito tu mi amai così
di Zucchero, ma tante colonne sonore fatta italiana. Allora Nicola mi ha detto, Nico, sentiamo un pezzo, un esempio di Gallo. Io ho trovato questo ragazzo amatoriale bassista che imita Steve Harris degli Iron Maiden, che è l'esempio più classico del heavy metal, credo, no?
Sì, sì. Per, Mattia conferma.
Per questo genere di cavalcate, ecco, togliamo là un attimino. Ok, diamo un ascolto. Questo è un po' il genere più lento, microfoni accesi. Proviamo ad ascoltare un po' più avanti.
Però questo è il basso.
Basso, basso.
E la batteria entra poi o...
No, la batteria, adesso ho trovato il basso, che è un po' più... Però... più... Questo è un esempio classico, esempio classico della cavalcata. Ok ragazzi,
bello.
È così una cavalcata, cioè parlo del ritmo.
Poi quando verrai con la band, Mattia, metterò la batteria, promesso, doppia cassa, rullante, quello che vuoi.
Non con musica ma con ritmo, è così la cavalcata.
Sì. Ti ricorda un po' le tonalità, ecco, abbiamo citato Balla coi lupi, no? Quello, quel ritmo un po' indiano, un po' da tribù, ricorda vagamente.
Ma infatti è bello, però no, trasportato nella musica, quindi mi fa domanda che mi viene, quanto è difficile cavalcare un cavallo?
Ma è difficile cavalcarlo bene, perché è uno sport, una disciplina, non, come tutti gli sport, come nella vita comunque non si finisce mai di imparare. Sì, io seguo, mi piace molto seguire anche la medicina moderna, per esempio, no? Adesso hanno scoperto che il cavallo è lavorato in una certa maniera, rende più perché sviluppa delle fasce muscolari che magari qualche anno fa non pensavano, era al contrario. Quindi aumenta la sua potenza facendo degli esercizi semplicissimi, come c'è adesso c'è il chiropratico per i cavalli, perché dopo anni hanno capito che un cavallo che porta del peso sulle spalle, soprattutto per esempio sul salto ostacoli, che quando cade tutto scarica sui tendini, che hanno capito che forse era il caso di...
Tardi forse hanno capito?
Ma tardi, c'è stata un'evoluzione. Okay. C'è stata un'evoluzione.
Sembra un po' l'atletica.
Sì, è uguale.
Faccio... Alla fine i carichi diversi.
Si parla un po', ecco, di scienze. Faccio domanda, Marco, no? Ad esempio, ti prendo l'esempio di Varenne, grande campione dell'ippica, eccetera, che poi in tarda età è diventato un cavallo da monta, ha detto francamente, per procreare basta. Ecco, quando un campione può procreare, ci sono altre le chance che i suoi figli diventino campioni come progenitore oppure no?
Allora, la genetica incide. La genetica incide tantissimo. Diciamo che incide la genetica, però se questa genetica maschio-femmina viene incrociata bene, accoppiata bene, allora può veramente venire fuori. Nel caso di Varenne è un cavallo unico. Unico, cioè come lui non c'è stato mai nessuno.
Campione.
È un cavallo, nasce uno ogni 300.000 cavalli, forse anche un milione di cavalli. Come nel galoppo c'è stato, non so, Ribot o tanti altri super campioni.
Perché anche su febbre da cavallo alla fine c'è la battuta,
però,
no?
No, non è detto che però un cavallo importante in pista, per esempio in agonismo, faccia comunque figli del suo livello. Magari farà buoni figli, ma non è detto, non è successo. Beh, sì,
comunque
quasi
c'è
mai
la parte anche del fenotipica, no? Perché comunque forse è una cosa un po' troppo tecnica, genetica.
Sì, sì.
Perché il genotipo, cioè quindi la parte, diciamo, che sta nel DNA è quella, però guardano prestazioni, quindi il fenotipo è anche in base a che tipo di allenamento hai.
No, magari lui farà cavalli, diciamo, buoni. Come posso dire, buoni, ma il figlio farà dei
super
campioni.
Non c'è mai stato un altro Varenna.
No, infatti.
Poi ci sono dei cavalli buonissimi che danno solo campioni. Questo dipende anche tanto dalle mani.
Mi ricordo tanto l'uomo, cioè tanto parallelo con la storia dell'uomo, magari.
Sì,
no?
Sì, magari ecco il campione Totti, per esempio. Totti. Non è detto che
figlio di Messia come Totti.
C'ha dei fratelli.
Più
sì, figlio di Maria, buttato
Totti c'ha dei fratelli
anche
che magari non Gas, sono bravi come lui.
Prima.
Ecco, infatti, hai fatto male perché vediamo anche figlio di Gasman che ha debuttato a Salerno.
Però sì, ci sono dei salti.
No, prima durante la musica, poi andiamo con la canzone, parliamo anche dei doping, no? Ti ho chiesto perché è un aspetto, un po' uno sport in generale, no?
Una piaga.
E quindi uno pensa, la domanda che da ignorante, c'è nel mondo anche questa, dica mai, il problema del doping?
Allora, il problema del doping c'è, esiste, ma è sempre più marginale il problema, okay. Perché il discorso che con, diciamo, l'evoluzione, chiamiamola così, c'è tanto più benessere animale, quindi sono tanti più controlli e difficilmente adesso si trova un cavallo che viene squalificato per doping, anche perché quando viene squalificato un cavallo per doping c'è una denuncia penale per il proprietario o per il veterinario che se risale.
Sì. Nello sport umano non c'è, credo, la denuncia penale?
No, non credo. C'è una squalifica, ma non c'è
la denuncia penale. No, questa c'è la differenza.
Lì c'è la denuncia penale perché c'è il discorso del maltrattamento sugli animali.
Invece l'uomo potenzialmente fa una
squalifica.
Fa un danno a se stesso.
C'è una squalifica, appunto.
Sì,
quindi,
negli Stati Uniti, negli ultimi 13 anni circa, ogni federazione sportiva, ogni tipo di sport, c'è il wellness policy, la polizza del benessere. Se ti beccano la prima volta col doping vieni sospeso 30 giorni senza stipendio, la seconda 60 giorni senza stipendio, la terza volta che vieni castigato licenziato in tronco.
Nel wrestling anche da poco, no?
È successo nel baseball, è successo nel football, purtroppo
però ecco, c'è differenza, non c'è denuncia penale come c'è invece nel mondo che canzone sentiamo?
Vabbè, scelta sempre ragazzi, sono di Nirvana.
Ma è Nirvana, secondo
me? Smells like teen spirit. Lo vuoi dire tu, Nick?
Mi fido ciecamente, vai.
Ok.
She's so blue. lasciala perdere.
Ma
forse Ciccolini si riserva per lo sprint finale, ma la lotta per la prima piazza dovrebbe essere ormai circoscritta a questi due cavalli. Uscita dall'ultima curva,
dai,
ruota Or Sole Mio si muove con passo deciso per togliere la prima posizione a Mon Amour, ma Mon Amour non cede. Addirittura d'arrivo, Mon Amour è lanciatissimo verso il traguardo. Sembra non risentire dell'andatura dei primi mille metri. La vittoria appare ormai sua.
Ciccolini ancora in punta e Orsolo Mio sembra non farcela. Mon Amour, amore mio!
Adesso Mon Amour trova addirittura la forza per allungare. Stacca Orsolo Mio, ma rompe, è incredibile. Mon Amour rompe e viene squalificato. Primo Sole Mio, secondo Paganini, terza Lucky Lady, quarta
Fiorella.
Davvero imprevedibile, vi ripeto, questa rottura finale di Mon Amour che
porta... Non me lo devi fare!
Ma perché non te lo vendi, tutto il tatino?
Sì, e chi se lo compra?
Ma va!
Mon Amour, aspettami! Ma te lo faccio vedere io! Te lo faccio vedere io! Da quei 100.000, 20 euro di mio! Mannaggia! Maladro! No, un pezzetto, tieni! M'hai rovinato mai! Bravo, dai, è mozzico! Ma no, a cavallo! A quel maglione dei Ciccoli! A Ciccoli! Tatta lì!
Siamo tanti un po' di ritardo,
ragazzi. Sì. Qua qui ne è scattata, ragazzi, l'idea che può essere assunta. Quando è Umbertide.
Facciamo un reality con Corinna a Umbertide. DJ.
Per un anno.
No, ovviamente. Ma no, vogliamo.
La telecamera te l'ho data, ti do il carica batterie, così fai un anno di reportage.
Anche più schede, perché sennò non si riempie.
Un anno ai nostri ospiti, no? Per gli ultimi minuti finali, domanda a tutti e te, quindi che risponde sicuramente, ma a tutti quanti, il momento più bello di questa cavalcata, ma di questa avventura iniziata nel mondo dei cavalli, il momento più bello che vi portate dietro, che vi ricordate?
Io ce ne ho tantissimi.
Vabbè, se dovessi essere proprio uno,
la vittoria con la nazionale italiana in Francia al trofeo internazionale di sbrancamento, quello
che anno eravamo?
2014. Io partii come super riserva, praticamente fui scelto come ultima spiaggia per tutta una serie di vicissitudini, e lì invece ho fatto parte della squadra Italia Monta Western 1 e abbiamo vinto materialmente il trofeo, e da lì c'ho il ricordo forse più bello, più importante, perché è stato un po' come una favola, no? Partire per l'ultimo degli ultimi e magari tornare da vincitore. Quello è stato una cosa che mi rimarrà tutta la vita.
Penso di sì.
Mi ricordo, anche perché tra l'altro ho conosciuto anche un ragazzo, Patrizio Tomassetti, che siamo diventati come fratelli, e quindi tutto l'insieme, insomma, che mi dà questo ricordo forte. Ma anche quando lui vinse il campionato italiano, che io per lavoro ero in Germania, e quella sera
l'ho trovato.
È stata dura.
Quindi
è stata dura.
Tu ti ricordi quel campionato vinto, no?
Sì. Sperando. Perché mi dispiaceva, perché comunque lui non poteva essere lì, però comunque sapevo che era.
Campionato? Che campionato era? E che anno?
Era 2016.
Ok.
Giù in Abruzzo a Teramo.
Il campionato nazionale?
Sì, campionato
italiano. Più giovane campione italiano che ha vinto da bambino su una categoria senior, insieme a un ragazzo sempre umbro di Spoleto, Riccardo Bellini. Vinsero con 20 vitelli, 44 secondi. Che non sono
per quanto so io, un tempo fulminio. Non so a cavallo per voi.
Ma ti hanno detto campione, che ha provato, Matti?
Mi ricordo.
È una emozione di scrivere.
Mi ricordo poco. Mi ricordo che ero contento, quello sì.
Bello.
Ci mancherebbe.
Cami tu?
Io ho un momento diviso in due.
Vai.
Perché 8 anni fa ho avuto un po' una crisi con i cavalli, volevo smettere. Invece ci ho avuto un'occasione di prenderne uno e portarla a casa, con cui è stato amore. Loro lo sanno, mi prendono in giro, sono un po' psicopatica, cioè abbiamo un rapporto un po' morboso. E
no, fai qualcosa, andrò tanto disco, un rapporto un po'.
E 2 anni fa è nato il suo puledro, che
diciamo un nome anche.
Si chiama Siu, ho tirato letteralmente, l'abbiamo aiutata a partorire, quindi è un legame ancora più forte.
Che emozione hai provato?
Di tutto, di tutto. Ridevo, piangevo, veramente tutto.
Vabbè, anche questo aspetto, no? Della nascita di un'era, no? Di un...
Sì, sì.
E, prima parlavi dei campionati, no? In Francia. Sì. Adesso, com'è? Quali sono i paesi con la maggiore tradizione di cavalli?
Ma l'Europa, diciamo, dall'Inghilterra alla Spagna, la Francia, l'Italia, sono tutti
con ottime tradizioni.
Germania.
Germania non avevi detto, dico la verità.
Sì. Germania sì. E Olanda.
Sì, sì.
Francia sì, però Germania non avevi detto, dico la verità.
Ma io devo, cioè, sono tutte terre di cavalli. Pensiamo alla Spagna, all'Andalusia,
sì, Spagna, sì,
spagnoli, infatti... i puro sangue inglesi in Inghilterra, oppure da noi ci sono tantissime situazioni, vedi cavalli maremmani, per esempio. In Germania c'è l'Hannover, che è uno dei migliori cavalli al mondo per fare dressage, insomma.
Okay. E in Olanda, io l'ho visto con i miei occhi i primi giorni quando sono stato su un anno e mezzo fa, come ben sapete ragazzi, vedevo questi cavalli che trainano le carrozze di giorno, la mattina presto all'alba, essere portati a guinzaglio come i cani. C'era il padrone che lo portava con guinzaglio e con la paletta, che ovviamente la coglieva le cacchine.
Diciamo le fesi,
col palettone.
Col palettone. E non sto scherzando, io sono rimasto. Vabbè che uscivo di casa là, a bocca aperta, come se io
vabbè che eri in Olanda.
In Olanda. Va bene che c'è il bravo Nico, c'è l'aria speziale.
Ma però qua musica.
Ma uscivi di casa o tornavi a casa?
No, tornavo quando uscivo di casa là, prima di attaccare. Posso capire al ritorno che c'è l'aria speziata in giro,
Vabbè, però... salutiamo Giovanna, Ioannesi, andiamo, tutti chiamano Ioannesi, andiamo con la canzone.
Allora, no, io direi sono pronto per le domandone. Questa faccio
allora,
per la chiusura.
Ok, ok, allora una sua attività vostra, perché non ve l'ho chiesto. Si svolge da lunedì a sabato, com'è strutturata? Tutta da mattina fino a pomeriggio, un attimo per chi se qualcuno volesse venire.
La giornata.
Sì, nella vostra.
O la settimana, scusa.
La settimana, scusa.
La settimana è strutturata che noi, in base alle prenotazioni di lavoro, ci organizziamo giorno per giorno.
Okay.
Per
da lunedì a domenica?
Sì, okay. Soprattutto abbiamo dei momenti dove ci siamo più concentrati quando ospitiamo le gare.
Ok.
Su da noi, anche perché diciamo che il sabato c'è una gara, la domenica ne facciamo un'altra. E il sabato sera ci sono sempre delle feste strepitose, anzi, se venite,
feste,
fa
feste,
sì, sì.
Che si fa?
DJ, musica dal vivo,
street food.
Lo scorso anno c'è stato il DJ e lui con la batteria che suonavano in contemporanea.
Sì,
è stato
abbiamo
un successo.
Fatto questa
bello, e lo fate ogni quanto?
Quando due volte all'anno.
Tre volte l'anno. Sì. L'anno scorso, per esempio, l'ultima gara che abbiamo ospitato, abbiamo fatto questa cosa che erano Mattia, c'era un ragazzo qui di Perugia, Francesco Batalo, e una destra e una sinistra, il DJ in mezzo.
Bello.
E lui metteva la musica e loro suonavano sopra live la batteria in contemporanea. Fu un bellissimo spettacolo, bello.
Prendiamo il contatto.
Assolutamente.
Un infortunio più antipatico per un cavallo, i tendini o no? Prima hai parlato del salto, tutti i tendini.
Sì, no,
no,
i tendini, o alle volte anche delle fratture.
Ah, ok.
Fratture, però forse la frattura, mentre la frattura se non è gravissima si rimargina, il tendine potrebbe lasciare dei problemi
e è lungo.
Far concludere diciamo sul cavallo agonistico la carriera prematuramente. Ah, okay. Però non è detto che il cavallo che ci abbia un problema, che non può fare più l'atleta, diciamo, non possa essere utilizzato per fare delle bellissime passeggiate, insomma.
Confermi Camilla.
Confermo assolutamente.
Anche perché non potresti fare.
I contatti, ricordiamo i contatti vostri? Prima
allora
domandone.
Abbiamo pagina Instagram e Facebook che si dividono in 2509 Performance Horses, okay, che è il discorso gare agonismo,
okay,
e poi abbiamo 2509 Turismo Equestre, perché oltre facciamo passeggiate, trekking di più giorni, abbiamo vari tragitti, quindi sono le due pagine sia su Instagram che su Facebook.
Okay.
E ci potete contattare direttamente lì.
Per le feste qual è meglio per vedere quando
Performance Horses?
Per turismo metto anche a parte il turismo, cioè no? Ma hai detto
sì,
adesso
sì.
Ok. Domandone?
Per quanto vuoi?
Vai,
pronto?
Metti.
Ok.
Ce ne rimasto. Passiamo lì. A Corina, dai.
A Corina,
dai,
dai.
Oggi tutto a
oggi fa tutto.
Vai, dai. Fai domandone a tutti e te, vai. Okay.
avvicinati un po', Corinna. Così
domanda era importante.
Sì, non cadere, non ti emozionare, non essere troppo cattiva. Vai.
È fondamentale, perché se non rispondete bene non puoi uscire da qua.
Fino a sempre. Un po' di a salvare qua dentro, giusto?
Ok.
Allora iniziamo con Marco.
La cavalcata per uscire.
Allora, Marco, con sì. una parola, che cos'è per te il cavallo?
Vita.
Esagerata.
Veloce, veloce. Quindi puoi continuare a cavalcare, ok. Okay.
Mentre.
Camilla.
Mentre tu.
No, con io, Camilla.
Camilla, per te che cos'è invece l'equitazione?
È passione.
Ok, perfetto.
Matti, manite, sabati anche tu, Mattia.
Prepari psicologicamente.
Ci provo.
Okay. Pensa alla musica.
Sempre con una parola.
Sì.
Per te cos'è preparazione per una gara?
Mazzo.
Cos'è?
Sì.
Impegno.
Oh, bravissimo. Se vieni per tutti e tre per una
bellissima
alle volte famiglie.
Okay,
vabbè, siamo alla fine. Grazie di cuore.
Ti aspettiamo
assolutamente. Ricordiamo ancora come si chiama la vostra realtà?
2509 Performance Sources.
Umberti, giusto? Umberti.
E ricordiamo che questa è la data di Mattia, di nascita di Mattia.
2509 sì, meno sì. qui è facile.
Posso 2005.
2005.
No.
Venire via.
4
a. Durante la giornata posso venire via.
Sì, sì, sì. Noi siamo. H20, non proprio 24.
No, dobbiamo, dai.
4 ore ve le vedrete.
Sì, ce le concediamo.
Grazie di cuore, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie perché ci avete fatto conoscere un mondo di cavalli veramente bello, interessante. Mm-hmm. E che, come tutto un mondo di animali in generale, ha veramente dietro una storia. E insomma, è bello, no?
No, grazie a voi. Ci avete dato la possibilità. Aiutami. Di parlare di questo animale che non succede quasi mai. Bravo, già abbiamo detto all'inizio.
E vi aspettiamo.
Allora, io andrei a chiusura oggi. Vai. Cavalcate delle Valchirie, ma in chiave mia, in chiave di Mattia.
Questa è una ottima.
Ottima. Vi sta bene. Vai, se non vi sta bene, ci
ricordiamo appuntamento sabato alle 15:00.
Bravo, un piccolo spoiler su sabato. Chi c'è?
Ci sarà un gruppo musicale.
Boh,
da 15 alle 17 e poi sempre un'issa dalle 8:30 alle 10. Sempre su alifano.com con quei lunedì,
ok?
E vi lasciamo con
la tenda di Brian, la cavalcata delle Valchirie di Wagner. Torniamo, noi torniamo sabato.
Buon lunedì, buona settimana. Ciao.
Buona settimana, ciao.